Sigmund Freud, insieme a pochi altri, è stato uno dei grandi pensatori che ha influito con i suoi scritti e le sue idee su tutto il Novecento. Tanto che non è errato, come da più parti si è detto, che il Novecento può essere definito come il secolo della psicoanalisi. In che consiste sostanzialmente l'influenza freudiana sulla cultura di un intero secolo? Sul fatto che attraverso il suo lavoro e le sue ricerche, le sue scoperte, ha determinato una radicale innovazione nella concezione stessa della natura umana. Fino a Freud si era pensato che l'uomo avesse perlomeno il dominio della coscienza, che possedesse una ragione in grado di averla vinta sui fatti della vita, sulla realtà esterna. In realtà, Freud ha dimostrato ampiamente che la nostra vita quotidiana, i nostri pensieri, le nostre azioni, i nostri desideri sono determinati molto più da fattori inconsapevoli che non da fattori consapevoli. Questo rovesciamento è stato ciò che Freud stesso ha definito come il terzo colpo inferto alla smisurata idea di sé che avevano gli uomini. Il primo colpo, essendo quello che ha inferto Copernico, togliendo dal centro dell'universo la Terra e l'uomo suo abitante. Il secondo colpo lo ha inferto Darwin, inserendo a pieno titolo l'uomo all'interno della scala zoologica. Il terzo, appunto, Freud, facendo capire che l'uomo non era padrone della sua ragione, ma che questa era ampiamente determinata dall'inconscio, territorio della psiche che lui si è incaricato in lunghi anni di lavoro di esplorare, cercando di capirne le leggi di funzionamento. Cercare di apprendere dal maestro riconosciuto universalmente Jean-Martin Charcot alcune questioni che lo interessavano intorno a una metodica di trattamento delle malattie psichiche, l'ipnosi, intorno a una sindrome psichica, l'isteria, e a una certa idea che cominciava a emergere sull'origine sessuale dei disturbi nevrotici. Il metodo ipnotico colpì molto Freud perché dimostrava che per le malattie psichiche, in particolare l'isteria, c'era una via finora inesplorata, esclusivamente psicologica, per arrivare non solo al trattamento ma anche alla comprensione del disturbo psichico stesso. Freud contribuì quindi sotto l'insegnamento di Charcot a eliminare dal campo dello spiritismo, dal campo delle credenze nelle indemoniate, tutta una serie di malati e di malate che, a causa del fatto che non vi era la possibilità di riconoscere una causa organica, venivano perciò stesso recluse senza tentare nemmeno di capire cosa fosse loro successo. Il grosso impegno di Freud fu subito a Parigi, trentenne, quello di arrivare a comprendere il significato delle espressioni sintomatiche, il significato di certi turbamenti corporei fino alle paralisi, fino alle contorsioni, fino alle convulsioni, in breve a dare significato al linguaggio malato. Questo è stato il significato principale che Freud da Parigi si portò a Vienna. Con in più, Charcot non lesinava questa espressione, c'est toujours la chose sexuelle, si tratta sempre di una cosa sessuale. Quindi Freud era arrivato a Parigi con qualche idea intorno all'importanza della sessualità nella causa delle malattie psichiche, tornò da Parigi a Vienna con la certezza che qualcosa di questo genere fosse all'opera nelle malattie nevrotiche. Freud tentò con scarso successo di illustrare al mondo medico viennese le idee e le teorie che aveva appreso a Parigi. Fece due conferenze presso l'Accademia Medica di Vienna su questi temi, quindi ebbe la sensazione quasi di essere inascoltato e di essere emarginato. Ma fortunatamente incontrò nel laboratorio di fisiologia dove aveva già lavorato un medico più anziano di lui, ebreo come lui, che da tempo si occupava di una giovane paziente isterica. Questo medico si chiamava Joseph Breuer e fu molto importante in questa fase della vita di Freud, perché non solo gli diede da vivere sostenendolo economicamente e inviandogli dei pazienti, ma lo mise a parte delle sue esperienze che sono state all'origine delle formulazioni più mature del Freud di quegli anni, del Freud che precedette il capolavoro cui arriveremo tra poco a parlare, l'interpretazione dei sogni. La giovane paziente era una paziente isterica con gravissime manifestazioni sintomatiche e il risultato dei procedimenti di Breuer fu in poche parole questo: aiutato dall'induzione di un leggero stato ipnotico, scoprì che era possibile arrivare alla scomparsa dei sintomi prendendoli uno per uno e riconducendo la paziente attraverso il ricordo durante lo stato ipnotico all'origine traumatica che aveva determinato quel particolare sintomo. Questo metodo pulizia, diciamo così, di purificazione fu appunto denominato da Joseph Breuer come metodo catartico. Si arrivava alla scomparsa del sintomo nel momento in cui se ne ricordava l'origine causale. Freud puntualizzò che Breuer non riconobbe come fattore fondamentale del trattamento terapeutico la relazione tra malato e terapeuta. Dall'altro, Freud aveva capito che Breuer non se la era sentita di entrare nel merito addirittura delle questioni sessuali e nella vita della paziente e nella relazione tra terapeuta e paziente. In breve, si trattava dell'indicazione già allora da parte di Freud di quanto nell'inconscio sia possibile trasferire su un'altra persona affetti che sono stati rimossi e dei quali non si ha il pieno controllo. Per meglio spiegarci, nell'ambito della relazione terapeutica il paziente sempre trasferisce, senza rendersene conto, sul terapeuta delle emozioni, degli affetti vissuti in passato e che rivive nell'ambito attuale della relazione. Questo è un fenomeno che vale anche simmetricamente, perché succede che anche il terapeuta trasferisca sul paziente affetti ed emozioni di cui non è del tutto consapevole e che attualizza nell'ambito della relazione terapeutica. Stanti questi limiti, stante soprattutto la aleatorietà dello stato ipnotico come terreno di cultura del nuovo trattamento, Freud ebbe l'intuizione, anche questa suggerita da alcune pazienti, che forse era più efficace usufruire di un meccanismo, di un fenomeno già noto dai laboratori di fisiologia, e che era quello delle libere associazioni. Che cosa sono le libere associazioni? Si tratta di dire al paziente di parlare di tutto ciò che gli viene in mente senza badare all'importanza che ha per lui quello che gli viene in mente, senza badare alla inutilità apparente di alcune cose che vengano in mente oppure della loro legittimità o della loro correttezza. Naturalmente un paziente maschio, piuttosto giovane, in terapia con lui e che Freud sa attraverso di lui avere un certo corteo di donne, di ragazze con le quali ha rapporti. Freud lo invita a seguire la regola fondamentale e quindi a dire tutto ciò che gli viene in mente e gli lancia una parola stimolante. E gli dice: mi dice per cortesia il primo nome di donna che le viene in mente. In realtà c'è una risposta un po' difficoltosa, c'è del tempo che passa, poi alla fine il giovanotto dice Albina. Freud chiede: ma conosce una Albina o più di una Albina? E il giovanotto risponde: no, non ne conosco nessuna donna che porti questo nome. E allora Freud introduce un elemento, e cioè a dire che questo giovanotto era chiarissimo di pelle e chiarissimo di capelli, e che durante la terapia Freud era solito chiamarlo Albino, e aggiunge, cosa ovviamente non ultima da tenere in considerazione, che stavano in quella fase della terapia discutendo della parte femminile della costituzione di personalità di questo giovanotto. Quindi nella risposta apparentemente insensata di Albina noi abbiamo in realtà la risposta chiave per capire che anche il paziente, dicendo quel nome al femminile, stava parlando della sua parte femminile, della parte femminile costituente la sua personalità. Questo è un esempio abbastanza semplice ma chiarissimo di che cosa significhi il metodo delle libere associazioni. Con questo metodo Freud cominciò a procedere in quella che è universalmente nota come la sua autoanalisi. E lo fa seguendo il più rigorosamente possibile, per quanto è nelle sue capacità, la regola delle libere associazioni. È così che piano piano si immerge nel mondo dei sogni, si immerge nel mondo del lapsus, si immerge in quello delle dimenticanze, in quello del complesso edipico, che in sostanza vuol dire per il piccolo dell'uomo essere attratto dal genitore del sesso opposto e invece essere intimorito o spaventato dal genitore dello stesso sesso che viene interpretato come un competitore. E la cosa naturalmente più rilevante fu la genesi all'interno di questa autoanalisi della scoperta del significato del sogno, nel senso che Freud ben presto si accorse che i suoi sogni prevalentemente, ma anche quelli dei suoi familiari, non erano racconti insensati, ma che se analizzati con le regole che lui aveva determinato, quella appunto delle libere associazioni, portavano pian piano a capire che il sogno aveva un significato, e precisamente il significato di realizzare un desiderio infantile rimosso che appariva semplicemente mascherato nel testo manifesto, nel testo raccontato del sogno. È esperienza comune, chiunque di noi può farlo, che raccontando un sogno, anche quelli più complicati, quelli più costruiti, nel giro di poche righe, al massimo 10-15 righe, si esaurisce la narrazione del sogno. In realtà il sogno narrato è soltanto la parte emergente dell'attività onirica. La parte sommersa è quella che deve essere decodificata, interpretata attraverso il metodo delle libere associazioni, è quella dei pensieri onirici nascosti, quelli che piano piano devono emergere attraverso il lavoro di interpretazione e che invece l'attività onirica ha propriamente mascherato. Quindi il testo del sogno è un testo che va frammento per frammento, dettaglio per dettaglio, situazione per situazione, con i ricordi provengono dalla vita da svegli dei giorni precedenti, va analizzato punto per punto se si vuole arrivare a costruire un altro testo che sia però il testo più aderente alle idee inconsce, che sono quelle che determinano i nostri atti anche nella veglia e dei quali non siamo consapevoli. Questa è stata la grande scoperta di Freud, è stato il suo patrimonio consegnatoci e che ancora oggi influisce nella psicopatologia della vita quotidiana, quindi nei nostri pensieri, nei nostri sintomi, nei nostri errori, nelle nostre dimenticanze, nei nostri desideri. Freud era sempre molto preoccupato che la sua scoperta dell'inconscio fosse relegata nell'ambito del capitolo trattamento in qualsiasi trattato di psichiatria. Lui voleva che la sua scoperta dell'inconscio, del modo di funzionare dell'inconscio, di questa nuova costruzione del soggetto umano avesse il più ampio respiro possibile e valesse per le grandi credenze dell'umanità, per esempio quelli delle fedi politiche, dell'impegno politico, così come per la produzione artistica, così come per l'interpretazione dei gesti collettivi. Oggi come oggi non ci sarebbe nessuno studio, immagino, di psicologia delle masse che non ricorresse ai termini coniati da Freud di ideale e di idealizzazione, di introiezione o di proiezione. Tutti questi termini, che sono i modi tipici di funzionare della psiche inconscia, sono alla base di qualsiasi espressione umana. Non c'è praticamente nessun ambito della relazione tra le persone e nessun studio sulla concezione di sé che hanno l'uomo e la donna dell'Occidente che possa in qualche modo fare a meno delle scoperte di Freud. L'interpretazione dei sogni aveva compiuto un'operazione miracolosa che consisteva nel mettere insieme l'interpretazione dei sogni, l'interpretazione dei sintomi, la teoria delle nevrosi e la sessualità infantile. L'interpretazione dei sogni ci indica una strada che Freud ha voluto privilegiare, e cioè che dal mondo dell'anormalità, come veniva considerato quello dei sogni e quello delle nevrosi, si poteva avere una prospettiva utile di comprensione anche sul mondo della normalità. Ma è con il libro immediatamente successivo, pubblicato un anno dopo l'interpretazione dei sogni, che è Psicopatologia della vita quotidiana, che Freud apre una reale breccia sulla comprensione di singoli fatti che ledono la distinzione netta tra normalità e anormalità. Lo studio sugli atti mancati, sulle dimenticanze, sui lapsus e sul lavoro dell'inconscio implicato in questi episodi, in questi esempi, lancia un ponte tra il mondo della normalità e il mondo della anormalità. Per Freud non c'è una distinzione netta che è relativa a quantità. Fino a qui si è normali, superata questa soglia si è anormali, ma una gradazione qualitativa continua tra il normale e l'anormale che può beneficiare soltanto della attenzione a comprendere i meccanismi di funzionamento della psiche. Per un lungo periodo Freud ha pensato che fosse escluso da questa possibilità di comprensione il mondo delle psicosi, cioè delle malattie mentali più gravi, ma è stata una convinzione che si è spenta gradualmente man mano che cresceva il suo legame con Carl Gustav Jung. Jung giunge a Vienna per far visita a Freud, si stabilisce tra loro una intensissima relazione, comincia una nuova avventura che li porterà ad applicare allo studio delle psicosi, malattie mentali grave, non le nevrosi, la psicoanalisi. E si darà vita a uno dei più importanti epistolari della modernità. Per Jung la questione fondamentale era di recuperare la sessualità nell'ambito delle energie da utilizzare per portare l'individuo a costruire il proprio sé, la propria personalità, a individuarsi, come Jung diceva. Freud, d'altro canto, temeva che l'approccio di Jung potesse costituire una deriva misticheggiante di tipo religioso che per la psicanalisi sarebbe stata esiziale, a giudizio di Freud. In questo conflitto che si è consumato con la finale rottura tra Freud e Jung, dobbiamo trovare la chiave per capire che cosa Freud aveva realmente temuto che potesse essere annacquato fino al punto da non potersi più riconoscere. Freud non poteva tollerare che dalla sua concezione venisse tolta la centralità del complesso di Edipo per la formazione psichica e anche per la dialettica psichica. Tanto che, per anticipare alcune delle questioni di cui lui già sapeva dalle lettere di Jung, si dedica nel 1912 a scrivere il primo saggio psicoanalitico intorno a questioni che non sono dell'ambito clinico. Mi riferisco al saggio antropologico cui Freud ha dato il nome di Totem e Tabù. Quello che stava a cuore a Freud era determinare, attraverso una storia verosimile, di dare al complesso edipico una valenza per l'uomo in generale. Non solo quindi nella storia dello sviluppo individuale, ma nella storia dello sviluppo dei gruppi, delle tribù, dei popoli, delle nazioni. Qual è la storia verosimile che Freud mette in campo in Totem e Tabù per spiegare il totemismo e l'esogamia, cioè l'adorazione di un totem e il divieto di prendere una donna appartenente allo stesso gruppo. La storia che Freud ha messo in campo è la storia di un padre primigenio, despota, violento, che tiene tutte le donne per sé, che ama o odia a suo piacere i figli e che però quando i figli deviano dalla sua regola è disposto a divorarli e quindi ad ucciderli. Questa schiera di figli a un certo punto decide di mettersi insieme, di unire le forze, di andare contro il padre primigenio e di ucciderlo. In questo crimine, primo crimine della storia, Freud vede la nascita della colpa, del senso di colpa che prende i figli dopo l'uccisione del padre e che li costringe ad avere un atteggiamento che ricordi il padre, che deve essere venerato nel totem, e intorno a questo totem si stabiliscono le regole della nuova convivenza, che sono le regole della società primitiva, dalla quale nasceranno però tutte le istituzioni e anche le espressioni dei popoli, compresa l'arte e la religione. Cioè tutte le istituzioni umane avrebbero, secondo questa visione di Freud, la loro ragion d'essere primitiva nel senso di colpa derivante dall'uccisione del padre e dal trovare il modo per chi resta di restare in una forma di civile convivenza. Le istituzioni nascono per reprimere le pulsioni aggressive, le pulsioni omicide che possono ancora prendere il sopravvento e che riguardano le generazioni che ci hanno preceduto oppure le generazioni parallele. Questa, per Freud, è un'ipotesi di spiegazione della origine del regime societario che si è liberato del padre despota. Ovviamente, dietro le quinte c'è una figura materna che ha consentito che da un lato ci fosse la coesione contro il padre despota, ma poi anche l'amore necessario per fondare tra fratelli l'istituzione delle norme di convivenza. Freud, fino a Totem e Tabù, ha parlato solo di due pulsioni. Le pulsioni dell'io, che servono alla sopravvivenza dell'io, dell'individuo, e le pulsioni sessuali, che sono quelle che servono a far proseguire la specie. Soltanto più tardi Freud parlerà delle pulsioni in termini diversi per dare ragione dei grandi fatti della vita dei popoli e delle nazioni, che sono la guerra, gli omicidi, la coazione a ripetere azioni controproducenti, i genocidi. E Freud è morto in odore di Shoah, ma ancora prima che questa si manifestasse in tutta la sua forza distruttiva. Favorito da un'immaginazione piuttosto fervida, Freud volle in diverse fasi della sua vita rappresentare quasi plasticamente quella che è la sua principale invenzione, cioè l'apparato psichico, per dar ragione dei rapporti che si stabiliscono tra le varie aree di questo apparato psichico. In una prima versione, in tre territori: l'inconscio, il preconscio e la coscienza. In una seconda fase Freud arrivò a concepire quella che si definisce la composizione strutturale della personalità, così suddivisa in un S, che è un pronome neutro tedesco e che sostituisce in pratica quella che aveva chiamato inconscio come territorio della psiche, l'io, che è quello che aveva chiamato coscienza, e il superio, che è una nuova istanza psichica, anch'essa inconsapevole, e che rende ragione degli stati inconsci di colpevolezza. La si potrebbe dire quasi la nostra coscienza critica, la nostra morale, i cui precetti però non ci sono già noti. La cosa molto interessante da tenere presente è che questi tre territori della psiche sono legati tra di loro e al loro interno sempre da forze contrapposte, ed è il conflitto, la fonte e la ragione per la quale viviamo, e questi tre territori funzionano. Non c'è mai il prevalere assoluto di una forza o dell'altra. Nell'ultima fase della sua vita, dopo il 1920, Freud individuò e denominò queste forze come pulsioni di vita e pulsioni di morte. Dal loro contrasto si declina tutta la vita, e bisogna sottolineare che per Freud questa lotta e questo contrasto sono per lo più inconsapevoli. Neanche nell'ambito dell'io l'uomo è veramente padrone. Per finire, si potrebbe dire che le persone coraggiose sono quelle che non finiscono mai di domandarsi qualche cosa intorno al conflitto di queste forze e a tentare di strappare pian piano, come si fa durante le bonifiche di un territorio, qualche cosa dal terreno dell'inconscio per farlo emergere alla consapevolezza e dare alla ragione quel senso che propriamente dovrebbe avere, tener conto di ciò che non si sa per poter agire sui fatti della realtà. Questa grande rivoluzione nella teoria delle pulsioni, che avviene nel 1920 e che conduce Freud a ridefinire il dualismo pulsionale nella forma di pulsioni di vita o erotiche e pulsioni di morte, sono la chiave di ingresso nelle visioni che poi porteranno Freud ai grandissimi affreschi della vecchiaia. La questione della morte con l'addendo della pulsione di morte è una questione centrale nella vita e nell'opera di Freud a partire perlomeno dalla Prima Guerra Mondiale. Il grande macello della Prima Guerra Mondiale. Lasciato a se stesso, dice Freud a un certo punto, l'individuo va direttamente verso la sua morte. È soltanto perché c'è l'altro grande gigante, la forza pulsionale vitale, per cui questo percorso che sarebbe diretto verso la morte viene deviato dal suo destino finale attraverso tutte quelle espressioni vitali che ci contraddistinguono nei legami amorosi, nei legami d'amicizia, nelle nostre forme di entusiasmo nei confronti di qualsiasi tipo di attività. Freud, nel commentare il passo della scrittura «Amerai il prossimo tuo come te stesso», si lascia andare a considerazioni che dire pessimistiche forse è poco, ma lui non pensava e non riteneva che ci fosse una forza squisitamente buona all'interno dell'animo umano. Era piuttosto propenso a pensare che fosse l'animo umano un coacervo di tensioni, di conflitti, e la cosa miracolosa è che lui da questo coacervo ha fatto emergere una teoria psicologica. Il portato più significativo della psicoanalisi di Freud è questa sua visione del tutto spregiudicata intorno alla fragilità dell'essere umano, al suo essere non padrone a casa propria, all'essere sottoposto a spinte che possono portarlo a, se si danno certe condizioni, agli atti più efferati. E questo non è né prevedibile né sopprimibile. L'altra grossa questione che la psicanalisi di Freud si è portata dietro, accanto a questo scetticismo e pessimismo di fondo, è la necessità di rinunciare a qualsiasi forma di illusione, cioè rappresentarsi la realtà per quel che non è, come secondo lui faceva e fa la religione. Essere invece sempre pronti a scontrarsi con la verità per quel che è, anche se ci mostra di noi cose del tutto sgradevoli. Nessuno di noi sarebbe contento di scoprire di avere dentro di sé delle valenze omicide, però è esperienza generale che, date certe circostanze, date certe condizioni di legame tra le persone, l'emergere di istanze distruttive, se non omicide direttamente, è un'esperienza comune. Freud è passato dalle cure del tutto eccentriche di tipo elettrico, ha niente a che vedere con l'elettroshock, mi raccomando, alle cure ipnotiche e suggestive, al metodo catartico di Breuer, fino al metodo analitico per eccellenza, che è quello che si basa sulle libere associazioni. Ora, di tutto questo percorso e alla fine del metodo delle libere associazioni come metodo fondamentale della cura analitica, resta poco al giorno d'oggi, ma l'influenza che alcune cose che fanno soltanto marginalmente parte del metodo psicoanalitico, per esempio il prestare ascolto attentamente, il considerare le emozioni del paziente e le emozioni del terapeuta come ingredienti importanti del rapporto terapeutico, il considerare le relazioni familiari come importanti relativamente al processo di cura. Tutte queste cose hanno permeato tutta la scienza medica, tutte le attività medicali, non solo quelle della psichiatria o della psicologia. Naturalmente ci sono tante altre cose che permettono di dire che l'influenza della psicoanalisi di Freud nel Novecento è stata un'influenza determinante. Mi sto riferendo adesso in particolare all'arte, sia alla letteratura che all'arte plastica e espressiva. Freud si è occupato di alcuni artisti, Leonardo da Vinci, Dostoevskij, Goethe, Michelangelo, alcuni scrittori anche minori, si è occupato in maniera meravigliosa in una lettera alla fidanzata della Madonna Sistina di Raffaello, ma sempre per cogliere da alcuni particolari qualche cosa che fosse esemplificativo di una conquista che la psicanalisi aveva già fatto. Quindi è sempre l'applicazione della psicanalisi per dare interpretazione non estetica. Non è mai un giudizio estetico quello di Freud, è sempre un'interpretazione analitica di un dettaglio relativo a un'opera d'arte, così come interpretazione analitica di un dettaglio di un sogno di una persona.